Starò al tema, quindi non invaderò altre questioni, anche se gli interventi stamattina solleciterebbero, ma io mi fermerò prima lasciando a voi il problema di dire come fare, cosa fare a questo punto. Spero che servano a mettere il problema nel modo giusto. Parto però da dove Lia Cigarini ha concluso, perché è un elemento di verità a cui nessuno può sfuggire. Oggi, ieri forse, oggi proprio non vedo come si possa. Diceva Lia Cigarini a conclusione, mi sembra che la profezia di Simone Weil sia attuale. La giustizia sociale, una buona vita per tutti e la libertà per lavoratrici e lavoratori, faccio notare che è usato il termine giusto, giustizia sociale, non equità, che sono due cose diverse. E la libertà per lavoratrici e lavoratori o saranno opera dei lavoratori stessi o non saranno. La rappresentanza delle organizzazioni, aggiungeva, è un problema importante, ma la definizione qui è secondario, io dico comunque strumentale, rispetto alla presa di coscienza dei deleganti, i soggetti che vivono e lavorano. Io parto da qui perché è solo a partire dall'omaggio a questa frase, che oggi è più che mai vera, che si può cercare di capire l'esperienza del consiglio di fabbrica nella Fiat in quegli anni. E anche qui con una breve, introduzione rispetto al fatto su cui riflettendo io non avevo mai riflettuto, nel senso che molti dei protagonisti che resero possibile quel passaggio dei consigli di fabbrica, senza disprezzo per gli intellettuali, anzi poi si vedrà, perché io poi tutto sommato sono di formazione intellettuale, erano di formazione proletaria, di lavoratori comunque dipendenti o tecnici o impiegati o operai. In questo senso Pio Galli, in questo senso un altro nome che devo fare parlando della Fiat, perché non è mai stato sufficiente l'omaggio, anzi il poco omaggio che si è voluto esercitare, che è Pace, segretario della Camera del Lavoro di Torino. Si è sempre parlato di altri, ma di lui si è parlato poco. Io ho avuto modo di partecipare dall'interno di questa esperienza. E altri, voglio dire, che appartengono a questi percorsi generazionali, come Fernex, come Gavioli nel caso della CISL, citato stamattina, come Buttadauro, come Pizzinato, furono protagonisti decisivi nell'assunzione del Consiglio di FAE, non era scontato. Pio Galli fu più decisivo e più deciso, o meglio, più deciso persino di Bruno Trentin nel dire scegliamo i consigli di fabbrica. Pizzinato lo sa bene, nel senso che di fronte a certe prudenze che appartenevano, voglio dire, a tanti, tra cui anche allo stesso Bruno, lui fece una spallata, voglio dire, così come nel caso di Torino il ruolo di Pace rispetto alla presenza degli immigrati guardati un po' con la puzza sotto il naso, che invece furono i protagonisti del gioco, come tu ben ricordi. Ecco, detto questo, e credo che non potrebbe esserci omaggio più forte a una parte degli esponenti della generazione del dopoguerra, aggiungo Consolini, il segretario della FIOM di Reggio, che mi iniziò all'esperienza della FIOM e che era il capo della FIOM delle Reggiane durante l'epica senza cappa, l'epica lotta delle Reggiane del 1950 senza cappa. E non tutti, perché altri resistevano invece, lo sa bene Antonio, furono decisivi, e Galli da questo punto di vista in primis, Fernex un altro. È vero che avevano una condizione che oggi non c'è, nel senso che partecipavano, in termini moderni si chiama, a una visione di passaggio ad un'altra realtà ben diversa da quella lì, che allora pareva plausibile e che oggi è in grave crisi, nel senso che allora ti muovevi dentro un processo che dicevi alla fine succede una idea del mondo che si avvera. Oggi questo è molto più difficile da pensare ed è uno degli elementi critici che io non sottovaluto, perché il lavoratore dipendente, se si pensa che sarà per sempre lavoratore dipendente, è un casino. Se non ha idea di liberazione, non dico che la attua, però è qualcosa che rende possibile il suo coagularsi con gli altri lavoratori, diversamente è difficile uscire da una dimensione ristretta. Questo è un problema, oggi è un problema inutile, adesso non lo so se c'è una. Allora, ci sono tre punti che connotano l'esperienza della Fiat. Io non parto dal consiglio di fabbrica, perché secondo me rischiamo di... L'ha fatto Antonio, quello che io adesso sto per fare. Io parto da ciò che connota poi l'esperienza del consiglio di fabbrica, che è il delegato di gruppo omogeneo. Senza partire da questo, consiglio di fabbrica è una parola generica, se permettete, da un certo punto in poi anche un po' sputtanata, perché indica tante cose diverse. Il delegato di gruppo omogeneo è un delegato eletto su scheda bianca, senza nessuna esclusione tra iscritti e non iscritti. Anche nell'essere eletto, iscritti e non iscritti potevano esserlo ugualmente, ed era di gruppo omogeneo, cioè di un insieme di lavoratori che partecipavano alla stessa condizione. Problema oggi più difficile da replicare, voglio dire. Per cui era, se non interpretava il gruppo omogeneo, via, ne facevamo un altro che interpretasse il gruppo omogeneo. Quello era un luogo di confronto e di incroce delle diverse soggettività, persone che componevano il gruppo, che nella comunanza di una condizione di lavoro trovavano il modo per farsi interpretare e tentare di affermarsi nei confronti del potere dell'impresa. E nello stesso tempo era un punto situato in concreto nel processo produttivo, tale da avere in mano un elemento di potere molto forte, perché se si fermava, soprattutto nella fabbrica fordista, si fermava tutta la fabbrica. E contrattava. Allora, il primo elemento che bisogna tenere presente, se si vuole capire l'esperienza della Fiat e lo sbocco del consiglio di fabbrica, è che si realizza una forma di democrazia diretta, non abbiamo paura delle parole, organizzata. Ognuno vada, no, una forma di democrazia diretta, organizzata. Il secondo aspetto è che i contenuti su cui interviene, gioco forza, perché sennò che cavolo di gruppo omogeneo è, che cavolo di delegato è, non sono solo contenuti redistributivi, che pure sono importanti, perché sì, con quello che prendevano la Fiat, ma sono contenuti che riguardano proprio il loro lavoro e assumono le caratteristiche non semplicemente di una cosa in più o una cosa in meno, ma le caratteristiche di potere sul loro lavoro nei confronti dell'impresa. E anche qui, voglio dire, non è scontato. Io dico solo un esempio, il tempo è stretto, non sono in grado di fare una storia compiuta di tutti i pezzi che si... Ma il tabellone, la cui prima esperienza è 67-68, di cui non si parla più, voleva dire... Che tu dici all'azienda, dici quanto vuoi produrre sulla catena di questa catena di montaggio oggi, 100, bene. E noi ti diciamo se lo facciamo. Se diciamo c'è poca gente a disposizione, quindi non lo facciamo, tu devi dire 98. E se non lo fai, facciamo noi 98. È chiaro? Tutto questo arriva a strutturarsi in un accordo del 75 in cui la cosa entra dentro una programmazione quotidiana. Ogni giorno si dice, oggi che produzione volete fare? X, con quanta gente? Y, quanta gente c'è sul lavoro? Y meno Z, allora meno Z è la produzione. O diversamente vediamo come si rimpiazzano. Assenteismi o infortuni, eccetera, eccetera. Ora, voi capite che lì c'è un elemento non di potere quando ci sarà il socialismo, ma qui ed ora, dentro la macchina dell'azienda capitalistica, insomma, in cui... E qui è il terzo punto, il lavoro, i lavoratori, in carne ed ossa, non il lavoro come categoria, sono persone che esercitano un loro punto di vista diverso, autonomo, da quello dell'impresa. Tu impresa hai il tuo punto di vista, per esempio dici che ci sono dei sistemi scientifici per cui io devo lavorare così, poi lì alla fine c'erano anche delle differenze. Una parte diceva discutiamo il sistema scientifico perché in realtà siamo in grado di mettere in discussione che sia scientifico. Un'altra parte diceva io me ne fotto del sistema scientifico. Perché il sistema scientifico lo fanno loro sulla base del fatto che mi considerano, e anche qui mi sovviene l'uso del linguaggio oggi, un fattore. E quindi mi standardizzano, io sono una persona. Mi viene perché, io devo dire, non ho capito perché hanno chiamato fattore umano l'iniziativa dell'altro giorno. Ho pensato che ci fosse del sarcasmo, perché a me se dico un fattore umano dico ma vaffanculo, io sono una persona, non sono un fattore. Allora, c'è anche questa affermazione di alterità, ma proprio in concreto, sulla, non sul piano teorico, il tutto sostenuto dal fatto, bisogna dirlo, che in quel periodo continuavano a sussistere idee plausibili, che poi si dimostrarono assai poco plausibili, che ci poteva passare un sistema diverso, che non era più semplicemente l'Est, era comunque l'idea che funzionava. Oggi questo non solo è andato in grande crisi, ma non si capisce più quale possa essere questa visione, per usare questo termine che viene usato in questo periodo, che permette al lavoratore di situare qui i suoi passaggi. Però la cosa vera è che in quel periodo il consiglio di fabbrica che nasce su queste basi non è il consiglio di fabbrica 2021 alla Fiat, che resta fuori dalla dimensione sindacale, cerca un potere per affermare un'altra società qui ed ora. La Fiat 2021 è questo. Qui invece sei dentro una dimensione che qui ed ora vuole trasformare il processo secondo cui si lavora, fermo restando questa azienda, in un processo che poi sboccherà eventualmente, chissà, vedremo. Quindi c'è una differenza, voglio dire. Tant'è vero che io credo che sia questa la ragione di fondo per cui si creano lì i presupposti per una vicenda sindacale e operaia, non semplicemente sindacale come di lunga durata, che in altri paesi non avviene, perché una certa caratteristica di rivolta contro il sistema fordista c'è dappertutto, ma una dimensione di lunga durata c'è solo laddove si innesta un processo di democrazia dal basso, per certi aspetti diretta, come succede in Italia. E questo, se no, non dà conto di questo fatto straordinario, che qui c'è una durata che alcuni l'hanno portata addirittura a poco tempo fa. Io credo che abbiano un po' ritardato la presa d'atto perché ci hanno fatto perdere 20 anni, così come sulla sconfitta alla Fiat, prima di dire che siamo stati sconfitti e quindi sarà bene pensare a cose nuove, appunto, perché le cose come erano diventate non reggevano più, non c'avevano, c'avevano ben poco a che fare con quegli elementi di partenza che ho detto. Sto parlando della Fiat e non parlo di altri che forse... Ecco, questo è, secondo me, il vero contributo e la vera caratteristica con cui l'esperienza dei delegati del Consiglio di Fabbrica della Fiat influenza complessivamente l'andamento sindacale italiano, non solo la Fiat, io sono chiamato a parlare della Fiat, però la Fiat senza dubbio è da questo punto di vista il nucleo principale. Che cosa succede? E vado a chiudere perché i tempi sono quelli che sono, io vi voglio rispettare. Succede che tutto ciò che evoca il passaggio iniziale da cui sono partito, forme di democrazia diretta organizzata, l'idea che bisogna trasformare già qui ed ora in un rapporto con l'azienda e la contrattazione è lo strumento chiave, voglio dire, l'idea che si ha un interesse ben diverso da quello dell'impresa, è chiaro che si devono confrontare, ma non sono la stessa cosa, non c'è un comune interesse. Questo invece che sollecitare, perché questi sono elementi di novità straordinari ancora oggi, invece di sollecitare una trasformazione complessiva del sindacato e non solo della sinistra politica, perché il problema non è che la sinistra politica non si è mossa, il problema è che anche il sindacato in sostanza ha gestito in attesa che si spegnessero queste cose. Diciamo la verità, non raccontiamocela. Ha atteso, poi quando è stato il momento le ha spente, perché quando si arriva all'Eur, leggetevi l'intervista di Lama, voglio dire, a Scalfari, 2 settimane prima dell'Eur. C'è tutto. C'è l'estraneità totale rispetto a una possibilità di sviluppo di queste tendenze. Poi ognuno si destreggiò per evitare di essere totalmente incastrato, giustamente. C'era chi mi ricordava, credo fosse Cella, che anche con Galli tentò di vedere un'interpretazione per evitare di essere travolti, voglio dire. Ma se la leggete, non sto a riprendercelo in tasca, ma voglio dire, è impressionante, voglio dire. Perché ci sono già tutti gli elementi che compongono il quadro che porta poi alla fase finale di isolamento della Fiat e poi l'assalto finale con la sconfitta che secondo me poteva anche essere un po' diversa, un po' più mediata, nel senso che poteva non essere così travolgente da annullare praticamente il ruolo dei gruppi dirigenti metalmeccanici, perché questa è la verità. E poi la Fiat ovviamente non esce, ma aspetta e dice, ah, benissimo, allora ce l'evo, gli operatori devono fare sacrificio, devono abbassare i diritti, eccetera. Dice, adesso basta, c'è il tabellone, ma basta. Entrano in fabbrica, tra l'altro, la generazione 77, la Fiat Folle imbarcata, che ha una cultura diversa e quindi da questo punto di vista tu non sei in grado di proiettarli nelle mediazioni con cui in una qualche misura con la generazione del 68 si riuscivano a fare. O lì c'era un salto, per esempio il superamento della linea di montaggio, e non mi si venga a dire che non era possibile, balle, perché è sempre impossibile ciò che non si è determinato storicamente. No, semplicemente non si è determinato perché sulla base della sconfitta si è scelta un'altra strada. Non è vero che l'innovazione sconfisse i lavoratori della Fiat, perché la vera innovazione è stata fatta dopo l'80, ed è stata fatta solo dalla Fiat, e quella che è stata fatta prima è stata fatta senza nessun rapporto con i lavoratori. E quindi, facendoli trovare di fronte a innovazioni comunque limitate, rispetto alle quali quel tipo di lavoratore, è inutile che ci illudiamo di avere un soggetto che non c'è, reagiva negativamente. Perché se tu mi cambi la mia condizione del lavoro senza dirmi niente, lì ci ho conquistato delle pause, ho conquistato delle... E cioè, io cercherò di resistere. Questo fecero quelli della verniciatura, uno dei casi più clamorosi della Fiat. E lì, se permettete, si conclude la storia del consiglio di fabbrica della Fiat e secondo me in gran parte, non solo per la Fiat, la storia dei consigli di fabbrica nel senso propulsivo con cui io ne ho parlato, nell'apertura di strade nuove. Si chiude quella storia, ma gli elementi che sono alla base della partenza di quella caratteristica sono conclusi? Io lo so benissimo, quella fabbrica là, quel tipo di fabbrica, non c'è più, comunque voglio dire, altre caratteristiche. C'è un mondo che è quello che ha descritto Antonio con precisione, anche altri, penso anche altri dopo di me, negli interventi ci torneranno sopra. Lo so benissimo, ma non è quello il punto, quello lo so. Però così come allora quei tre elementi tornavano rispetto all'elemento della fabbrica fordista e della centralità dell'operaio della catena di montaggio, e cioè in sostanza forme di democrazia diretta organizzata. Secondo, i contenuti che vanno al di là del fatto redistributivo ed entrano nel merito del lavoro dentro il lavoro, non si accontentano fuori. E terzo, la ricerca di una visione del mondo a cui poter fare riferimento. Questi tre punti, senza ripartire da lì, non ricominci da nessuna parte, in modo diverso, oggi non c'è gruppo omogeneo, ma senza partire da quello, non si vede perché dovrebbero seguirti, forse si salva il sindacato, ma se il sindacato, come ho detto all'inizio, è lo strumento dei lavoratori e delle lavoratrici per liberarsi, io non so cosa farsene. Uso farsene perché così sto neutro, stavo per dire farmene, ma io ormai in tutti i casi sono fuori. Questo è il problema ed è un problema, io per primo dico, drammatico. Non è che è un problema, come dire, a cui do semplicità. Dico però che non vedo futuro se quelle intuizioni allora di quel movimento, contrastate perché non si affermarono tranquillamente, era un processo, alla Fiat c'era da sinistra che dicevano siamo tutti delegati. Per fortuna era un sindacato che era in grado di integrare quel movimento senza farlo finire in parole d'ordine vacue, o c'era questo e anche altro, voglio dire, il consiglio di fabbrica che doveva essere uno strumento neutro rispetto al sindacato, quando il problema è che il sindacato non fosse neutro rispetto al consiglio di fabbrica, quindi era bene che lo strumento. Ecco, quindi fu un processo neanche completamente risolto, neanche allora, però questi problemi io devo dire li sento gigantescamente anche oggi, quindi le cose che ho detto non so se serviranno, ma l'intento è quelle di dire quello che ho detto nel descrivere l'esperienza della Fiat per guardare avanti, non per guardare indietro, perché indietro ormai è indietro, insomma, io vorrei evitare di chiudere così la storia.